Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro programma della sera Dietro il Sipario. Oggi torneremo a parlare di guerra e di quello che è possibile fare per cercare di cambiare gli equilibri di potere in Europa, considerato il dominio nefasto di una oligarchia miope, fanatica e bellicista che rischia di mandare a sbattere l'intero vecchio continente. Con me c'è Marco Rizzo, ciao Marco.
Buongiorno a tutti, buonasera.
Enzo Pennetta.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
David Colantoni.
Buonasera, un abbraccio a tutti quanti.
Come sapete, ieri a Roma c'è stato un importante incontro, si è parlato di pace con illustri intellettuali, abbiamo cercato di fare una sintesi importante rispetto alle cose che stanno capitando ed anche una chiamata, diciamo, all'impegno pubblico, politico e diretto, tutti quei cittadini che non vogliono rimanere fermi e inerti mentre le difficoltà si avvicinano. Il primo servizio è sempre di Lilli Colpo. Ecco, c'è un problema con il servizio, in attesa che la regia tenti di recuperare il primo servizio di Lilli Colpo. Faccio un primo giro di commenti con i nostri ospiti. Marco, ieri abbiamo fatto questo incontro, devo dire che ci sono stati una serie di interventi, tutti di altissimo profilo. Oggi è il giorno della grande festa patriottica in Russia, abbiamo seguito il discorso di Vladimir Putin, la parata nella ricorrenza della vittoria contro il nazismo. Il presidente russo ha usato toni molto pacati e si nota la differenza di comunicazione tra la nomenclatura russa, che è sempre molto discreta, insomma, pesa le parole, e invece, come dire, il metodo di alcuni. Non senti, Marco?
Sparito l'audio.
Sparito l'audio.
Adesso? No. Marco, mi senti? No? Ecco, oggi non è una giornata fortunatissima. Chi di voi mi sente?
Ma tu mi senti, Pennetta?
Io ti sento, sì.
Allora Francesco è andato.
Sei proprio da loro, dallo studio. Che non
mi sentite? Mi sentite? No.
Manca ancora.
Niente, non so cosa...
Non si sente, Francesco.
Cosa sta succedendo? Il mio microfono funziona, regia, non so cosa... Semmai ripartiamo, anche se siamo in diretta, però non so. Allora, provate, io ti lascio la parola. Marco, tanto voi non mi sentite. Mi sentite?
Provate a staccare il... Boh, non so.
No, noi restiamo attaccati.
Sì, noi restiamo, sì, loro che devono magari riconnettersi.
Si sente nulla.
Ora sì.
Bene, insomma, mi scuso con chi ci guarda, abbiamo avuto un problema tecnico di difficile comprensione, però l'importante è che si sia risolto. Stavamo dicendo, Marco, quindi tu non hai sentito niente delle cose che ti chiedevo, ripeto.
No, dicevo, ho sentito che hai parlato della parata a Mosca ed è andata via, evidentemente c'è un algoritmo.
Sì, penso che sia un caso.
Mi è piaciuta.
Ecco, no, dicevo, Marco, che si nota la differenza tra i toni del presidente russo, che sono sempre improntati, come dire, alla calma, alla ragionevolezza, e poi le affermazioni dei vari Macron, von der Leyen, Stoltenberg sono sempre invece molto violente. Ecco, chi è davvero che vuole la guerra, Marco?
Io credo che questo che sta accadendo e la crisi potrà durare a lungo, speriamo che non si risolva con le bombe atomiche, e la crisi del mondo unipolare a guida statunitense. Dopo Bretton Woods dal 71, il dollaro è stata la moneta che ha informato i commerci nel mondo, e gli americani l'hanno stampata come fosse una fotocopiatrice. Chiaramente il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. La globalizzazione ha fatto le pentole ma non i coperchi, e dai coperchi sono uscite nazioni importanti che la globalizzazione ha messo al centro dell'attenzione, penso all'India, alla Cina, al Brasile, al Sudafrica, la stessa Russia. E queste nazioni hanno un'ingente quantità di materie prime, nonché una larga fetta della popolazione del mondo. E non sono più d'accordo a far sì che sia il dollaro la moneta che informa i commerci nel mondo. E perché c'era il dollaro? Perché gli Stati Uniti avevano la forza militare, economica, politica. Adesso non hanno più la forza economica, è palese. E questa guerra che fanno per interposta persona con la povera Ucraina è una guerra che fanno per il dollaro, per tenere in piedi il dollaro. Allora, in realtà è una guerra che fanno anche contro l'Europa, perché è una guerra economica con l'Europa, e poi neanche tanto solo economica. Hanno fatto un atto di guerra verso la Germania con quell'esplosione del gasdotto Nord Stream. E questa è la situazione. E quindi speriamo che non, i gruppi dirigenti degli Stati Uniti non pensino di risolvere questa vicenda col first strike, col primo colpo atomico. Perché non, sinceramente non saprei chi vince, ma sicuramente una cosa è certa. L'Europa verrebbe completamente distrutta e noi moriremmo tutti. Quindi mi pare che il tema della guerra e della pace diventano i temi fondamentali, ma non in termini elettorali, Francesco. Noi abbiamo un tizio Santoro che viene mandato in tutte le televisioni a tutte le ore, spreso la par condicio, che vuole trasformare il tema della guerra in un risultato elettorale. Mi sembra molto sbagliato, molto cinico, molto improvvisato. Il convegno di ieri invece ha posto, con questo documento importante di questi cinque intellettuali, qua ne abbiamo uno, Enzo Pennetta, ha posto un tema strategico, cioè il tema della pace contro la guerra non può essere sviluppato senza vedere il contesto. E il contesto è appunto quello di scegliere un mondo multipolare della convivenza civile, tra anche sistemi diversi. Non ci deve essere più nessuno al mondo che decide qual è il sistema buono e il sistema cattivo. E quindi gli Stati Uniti devono smetterla di decidere quali sono le democrazie buone, le dittature buone, quelle cattive. Devono smetterla. L'Italia deve essere un paese libero che commercia principalmente con gli Stati Uniti, con i paesi dell'Unione Europea, ma anche con l'India, la Cina, la Russia, l'Iran, il Sudafrica, il Brasile, con tutto il mondo. E questa profondità di discussione sul multipolarismo, che non è il multilateralismo, oggi si sente parlare spesso di multilateralismo. Il multilateralismo sono relazioni bilaterali. Il multipolarismo significa che ci sono vari poli che interagiscono tra di loro e non ce n'è uno dominante. Questa è la condizione storica che stiamo vivendo. E questo documento di ieri, fatto da questi cinque intellettuali, capitanati da Franco Cardini, con Enzo Pennetta, Stefano Orsi, Valentina Ferran e Andrea Zoc, segna davvero uno spartiacque. E siamo felici di aver partecipato alla prima presentazione, chiaramente io e te come Democrazia Sovrana Popolare, ma anche Massimo Arlecchino, Gianni Alemanno come Indipendenza, e poi tanti altri che io spero che arrivino su questi temi, che sono strategici.
Enzo, ieri questo incontro, uno dei protagonisti della stesura del manifesto contro la guerra. Devo dire, Enzo, che è stata una giornata molto bella, i discorsi di tutti i relatori sono stati prontati, diciamo, ad un sano realismo, hanno offerto una prospettiva lucida sul piano storico, persino escatologico, con alcuni passaggi del professor Cardini davvero suggestivi. Ecco, è stato messo un tassello, però diciamo, forse la voce di quelli che ragionano viene tacitata, mentre vengono amplificate, diciamo, le scomposte analisi di personaggi in cerca d'autore.
Eh sì, io provo a immaginare, no, un incontro così, con quei contenuti, magari trasmesso, capito, su canali mainstream, quanto contributo avrebbe potuto portare a un vero dibattito sulla questione. Cioè, ce ne siamo stati abituati a vedere trasmissioni televisive totalmente sterili, dei battibecchi inconcludenti, dove il massimo della logica è c'è un aggressore, un aggredito, dove ieri Cerasa scriveva, leggevo su Twitter, non dobbiamo aver paura di pronunciare la parola vincere, dico sì, vincere e vinceremo, siamo, guarda, l'altra volta non è andata bene. E questo è il livello, è il non livello, del non dibattito presente in circolazione. Per questo poi viene un incontro di questo tipo e tu percepisci subito, al di là, no, del concordare o no, no, un ascoltatore deve subito percepire la differenza, no, di livello, la differenza di profondità di analisi. Quindi è chiaro che è un inizio, ma posso dire un inizio autorevole, anche, insomma, diciamo, il luogo, no, la sede della stampa estera, veramente, nonostante il grande silenzio che viene imposto, questo conto l'abbiamo sperimentato a partire, ricordi, dei tempi del referendum, cioè noi siamo abituati al silenzio. Bene, nonostante questo silenzio, però, non sono riusciti a silenziare le voci che continuano a parlare e in qualche modo, insomma, sgomitando, facendosi largo in tutti i modi, però si va avanti. Io credo che sia veramente come un modello che sarà anche scomodo per gli altri, perché se noi facciamo dibattiti di questo tipo, facciamo manifesti di questo tipo, gli altri sono, si mostrano nella loro insignificanza, nella loro vacuità. D'accordo? Per questo siamo scomodi. E il paragone che faceva, cioè, parlava prima Marco Rizzo del, no, Santoro, è chiaramente, no, lui e l'altro è il megafono, adesso si svegliano e si accorgono delle cose che non vanno. Ho visto un video dove parla addirittura di BlackRock, no? Sembra uno adesso che esce da uno di questi siti della controinformazione. Però è gente che sta lì da sempre e queste cose le vedeva da prima. Ecco, distinguiamo chi le cose le ha sempre viste e sempre dette da chi a un certo punto rimane folgorato all'ultimo e sì, prima dormiva, che faceva? Quindi, insomma, dire la scelta fra chi è credibile e chi no, sta tutta qui. Quindi io spero che con la proposta di Democrazia Sovrana Popolare riscuota, ecco, il sostegno di tutti quelli che hanno capito questi giochetti e non abboccano.
Voglio andare da David Colantoni. David, tu sei un esperto di mondo russo, vivi in Russia. Noi abbiamo seguito la parata di oggi, però non abbiamo ascoltato parole particolarmente violente, anzi il discorso di Putin è stato molto pacato, forse persino minimalista. Ecco, quali sono le tue sensazioni rispetto alla situazione che i russi sono chiamati ad affrontare?
Putin, come tutto, diciamo, l'apparato politico russo, è sempre stato assolutamente molto moderato nei toni, anche di fronte alle più plateali manifestazioni di aggressione unilaterale verso la Russia. Ha sempre chiamato colleghi, i nostri partner, gli americani e gli europei, anche negli ultimi due anni. Ha sempre mantenuto, diciamo, una apertura politica aperta rispetto ai soggetti dell'agone geopolitica internazionale. Questo perché per Putin, Putin è un uomo, come lo definì una volta uno studioso americano, Cohen, Putin è un uomo del XIX secolo, nel senso che è una persona che ritiene che lo strumento militare sia quello strumento von Clausewitziano, ultima ratio della politica. Invece noi oggi ci troviamo in un Occidente in cui io teorizzo che la politica sia diventata uno strumento per proseguire la guerra con altri mezzi. Von Clausewitz diceva la guerra è proseguimento della politica con altri mezzi, e oggi noi ci troviamo in un ribaltamento di paradigma in Occidente. La politica è una prosecuzione della guerra con altri mezzi, quindi la politica occidentale è al servizio della guerra, mentre la guerra che la Russia in questo momento si sente costretta a fare è una guerra al servizio della politica. Infatti arriva dopo anni di tentativi politici, quindi dopo anni di tentativi di mediare questa crisi con l'Ucraina, che sono falliti. In ultima istanza, diciamo, c'è stata la proposta che il presidente della Federazione Russa Putin fece il 17 dicembre del 2021 alla NATO, agli Stati Uniti, di costruire un'ultima istanza per tentare di costruire un'architettura della sicurezza mondiale, appunto un mondo multipolare comune, che fu stracciata e irrisa dal segretario di Stato nonché criminale Anthony Blinken. Tuttavia ha sempre continuato, nonostante appunto questo disprezzo di una dialettica politica, ha sempre continuato e continua tuttora a usare dei toni moderati, proprio perché la guerra che la Russia sta facendo è purtroppo per tutti l'ultima istanza che la politica russa si è trovata nelle mani per far valere, diciamo, le proprie necessità vitali. La guerra che fa la Russia è una guerra di necessità. La guerra che sta facendo l'Occidente è quella che nel dibattito americano si chiama una guerra di scelta, cioè una guerra che potremmo tranquillamente non aver fatto, ma che stiamo facendo perché appunto la direzione della politica estera occidentale è completamente nelle mani di una consorteria, sicuramente, che trae dalla espansione del caos degli enormi benefici ed enormi interessi. Quindi la mia visione è questa: la Russia prosegue la guerra perché non può fare a meno di farla per la propria sopravvivenza, per l'affermazione di un mondo multipolare, ma è sempre pronta a entrare in una dialettica politica in qualsiasi momento, qualora fosse, diciamo, chiamata a questo da un suo pari, ovvero sia dagli Stati Uniti, certamente non dal guitto Zelensky. Questa è la mia risposta.
C'è un dibattito molto surreale sui media mainstream, cioè si cerca di accreditare come posizioni pacifiste quelle di gente come Conte, ad esempio, che era già protagonista del governo Draghi, che fu quello che per primo avviò questa stagione di aggressione alla Russia. Ci sono alcuni giornali, il Fatto Quotidiano, che ogni giorno cerca di accreditare Conte, diciamo, di queste vesti di candido pacifista, schiacciando, diciamo, sul lato dei guerrafondai, a ragion veduta, i vari Crosetto e Meloni. Ecco, però, insomma, è possibile che i fatti non contino nulla in questo paese? Cioè, i pacifisti sarebbero Salvini e Conte, che erano protagonisti del governo Draghi, il più bellicista e guerrafondaio della storia d'Italia?
Ma sì, Francesco, però tu stai raccontando dell'ipocrisia della politica italiana. Se voi andate a vedere le decisioni quando vengono prese, e scoprite che sia Salvini che Conte, che oggi si stanno ammantando l'uno con una prosopopea da pacifista, Conte, l'altro con una manovra più o meno sotterranea, dove parlo di Salvini, di non mandare soldati, di non entrare in guerra realmente, però vota tutto Salvini. Adesso usa anche Vannacci, che ha detto delle cose di buon senso, detto, speriamo che gli italiani non vadano in Ucraina a morire. Però è un'ipocrisia della politica, perché questi due personaggi avevano la possibilità davvero di impedire la guerra, perché erano a sostegno del governo Draghi quando si sono reiterate le scelte di infrangere più volte l'articolo 11 della Costituzione, inviando le armi, praticando le sanzioni e via di questo passo. Quindi, però adesso ci sono le elezioni europee, e questo è un segno che sanno che una larga parte dell'opinione pubblica italiana è contraria alla guerra. Se poi gli italiani fossero bene informati sui rischi reali, sulle conseguenze anche economiche e sociali, anche se non si arriva a una guerra atomica, di questo perdurare di crisi, di queste scelte di politica estera che precipitano sulla politica economica e sociale. Quando gli italiani cominceranno a vedere le bollette della luce dei prossimi anni, dove si cumulerà l'effetto energia con l'effetto delle privatizzazioni, quindi gas e luce, e vedrete come si occupano della politica estera gli italiani dopo. Quando faranno benzina, gasolio, si occuperanno di politica estera, perché il nostro paese, così come quasi tutta l'Europa, sta andando a schiantarsi economicamente, proprio per queste scelte di politica estera. E allora, dato che lo sanno, sono professionisti della politica, Salvini, Conte, no, capiscono che c'è un orientamento di almeno la metà della popolazione che, pur disinformata, si batte contro la guerra. E poi c'è tutto il resto, no? E quindi è chiaro che questa è l'ipocrisia della politica, e dire una cosa e farne una al contrario. Ma qua potremmo solo ricordare in fretta tutti i leader che hanno preso largo spazio in questo paese, che sono, hanno sfiorato tutti il 40%, il 30%, dalle 5 Stelle a Salvini, dalla Meloni a Renzi, e sono arrivati al governo del paese sull'onda di un'aspettativa della popolazione, e poi hanno fatto praticamente tutti il contrario di quello che avevano detto in campagna elettorale. Questo determinerà anche una forte presenza di non voto. Alla fine, sai, il non voto è molto giustificato, anche se è profondamente sbagliato, ma loro vogliono che la gente non voti, perché se per paradosso votasse solo l'1%, se la giocano tra di loro, no? con i loro funzionari, con i loro politici pagati, ed è finita lì. Noi che facciamo politica senza alcun ritorno, noi che sappiamo qual è la mani nude, spesso uso questo termine che l'hai coniato tu, Francesco, noi che sappiamo questo sappiamo anche riconoscere l'ipocrisia della politica. Quando mi chiedono: ma lei cosa dice oggi della politica? Io dico sempre che sto lavorando alla costruzione di una macchina della verità, e questa macchina della verità la infilerò nelle viscere dei deputati per dimostrare, attuali, presenti e anche futuri probabilmente, per dimostrare che non credono in nulla e credono solo nel loro interesse immediato, di elezione in elezione.
Ecco, Marco, troveremo anche l'ingresso più adatto per inserire questa macchina. Prego.
Sì, 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 mi presterò io personalmente a fare questo. Ma davvero bisognerebbe avere questa macchina per poter dimostrare cosa pensano davvero queste persone. Cioè, una classe politica davvero che è ridotta al sotto zero. Siamo lontanissimi anni luce. Io ho avuto modo di sfiorare la Prima Repubblica, di conoscere di sfriso grandi personaggi, ma non c'era questa cosa qua. Non c'era destra, sinistra, non c'era in Almirante, in Berlinguer, in Moro. Cioè, proprio un'altra, altre storie. Oggi abbiamo dei figuranti che stanno lì, ma potrebbero stare sopra, sotto, destra, sinistra, non ne frega niente di niente. E con una politica del genere, è chiaro, il potere delle multinazionali, della grande finanza, riesce a governare. Non c'è, se voi pensate che nella classe politica europea l'unico che ha alzato la voce in maniera netta, devo dire, sulla vicenda del Gulf Stream, tra l'altro, no? È Oscar Lafontaine, l'ex ministro delle finanze della Germania, che ha detto apertamente che gli Stati Uniti avevano fatto un atto di guerra contro la Germania, che il governo lo sapeva e nessuno aveva il coraggio di dirlo. È stato l'unico. Tutti gli altri sono tutti acconciati, non li vedete, dall'Italia alla Francia. Poi ci sono delle cose anche così da decifrare, no? La Francia vuol mandare i soldati, ma manda l'ambasciatore, manda l'inviato all'insediamento di Putin. Vuole mandare i soldati, però riceve Xi Jinping. Insomma. Perché poi alla fine c'è una realpolitik, no? Questi qua si rendono conto che gli Stati Uniti stanno, è come quando si attraversa un torrente, no? Che metti il piede su un sasso, e quel sasso è l'Europa, la schiacciano verso il basso per scavallare la loro crisi. E se qua non si capisce, cioè tutte queste classi dirigenti andrebbero accusate già da tempo, da quando hanno fatto l'Unione Europea, ma adesso sono accusate di alto tradimento. Questo bisognerebbe discutere di questo. Però, come sempre, insomma, lo Stato di diritto non esiste, esistono i rapporti tra le classi e tra i paesi, e quindi, insomma, ce ne facciamo una ragione. Però almeno non siamo stupidi da non vederlo.
Ecco, diciamo pure che l'unica forza che con una diciamo, operazione diciamo, semi-eroica è riuscita a presentarsi, Enzo, è Democrazia Sovrana Popolare nel cosiddetto mondo della contestazione sistemica. Saremo presenti al centro Italia, nonostante il superamento del numero minimo delle firme, non saremo presenti al sud perché il TAR ha rigettato la nostra proposta sulla base di un ragionamento, come dire, è parso un po' capzioso, ma in ogni caso siamo vivi e siamo qui, cantava, mi pare, Ligabue. È un piccolo miracolo, Enzo, cioè chi vuole dare forza ad una prospettiva di vera alternativa, purtroppo solo nelle regioni del centro, però insomma è un primo passo, potrà farlo, per il resto...
Il 25, insomma... Francesco, io sai che sono attento ai numeri, il centro Italia, queste quattro regioni, le Marche, l'Umbria, la Toscana, Lazio, sono un sondaggio vero, cioè a noi ci mettono fuori dai sondaggi, non ci citano, noi dimostreremo la nostra forza lì, riusciremo a dimostrare quanto valiamo nel centro Italia, e quel dato riguarda il 20% della popolazione italiana, il 25% dell'elettorato che va a votare, quindi come dire, è una prova importante. E vedrete il nostro risultato. Io sono molto ottimista. Temevo che per qualche inghippo ci levassero anche da lì. Noi abbiamo raccolto 60.000 firme in un mese. Pensate alle elezioni precedenti. Questo governo è stato eletto con 33.000 voti. È chiaro, questo Parlamento, che poi ha nominato la Meloni, è stato eletto con 33.000 voti. Noi abbiamo raccolto
33.000 firme.
Firme. Noi abbiamo raccolto 60.000 firme, quindi abbiamo raccolto quasi il doppio delle firme per cui bisognava essere presenti per entrare in questo Parlamento. Eppure, come dire, ci lasciano un quarto, no, del paese. Ma noi arriveremo, faranno di tutto. Oggi leggevo, c'era un giornale, cos'è, da Gospia, poi l'hanno ripreso altri. C'è la sentenza del TAR, è interessante anche, sono mai medaglie. Da Gospia scrive, titolo grande.
Ecco, da Gospia non parla mai di noi, ecco, per precisare.
No, non parla mai di noi, sai come? Scrive, pensa, scrive, Democrazia Sovrana Popolare non è presente alle elezioni europee, è stata rigettata dal TAR. Poi nelle righe sotto scopri che è la circoscrizione sud che non c'è. Così tutti quelli che leggono dicono, ah vabbè, non ci sono questi. Per cui tutti gli elettori del centro Italia, che è la parte, diciamo, centrale del paese, penseranno che non ci siamo. Ma guardate, non viene fatta per caso questa roba qua, viene fatta apposta. È una medaglia. Prima o poi arriveremo.
E sì, staranno. Sì, no, beh, da Gospia poi è la voce ufficiale dei, insomma, poteri esoterici di natura neocon, per cui insomma siamo felici di essere seguiti e non apprezzati da questi signori. Ricambiamo il disprezzo e lo raddoppiamo. Enzo, comunque, insomma, è una. Chi parla? No, nessuno. Enzo, dicevo, è un test importante e dobbiamo registrare lo sfarinamento complessivo di quelle forze che si erano prima presentate come forze alternative e che però adesso, pur non essendo presenti da nessuna parte, sembrano inseguire un solo obiettivo, non quello di colpire il sistema insieme a noi, magari organizzandosi intorno a noi, che siamo la forza più credibile, ma cercare di colpire Democrazia Sovrana Popolare. Ecco, queste elezioni europee segnano la fine, diciamo, di quell'area magmatica di un dissenso che poi alla fine è sembrato il più delle volte funzionale a legittimare il sistema di potere e guidato da personaggi spesso mitomani, anacronistici, a capo di scatole vuote.
Ma senti, io direi, noi lasciamo queste zuffe così a chi le vuole fare a questo punto. Abbiamo l'unico progetto politico strutturato, credibile e con delle possibilità. Se qualcuno sta lì a cercare, no, di creare problemi e identifica noi come il problema anziché, diciamo, il sistema che c'è intorno, beh, è un problema suo. Noi a questo punto direi che non è che rappresentiamo il dissenso, ma rappresentiamo gli italiani, cioè ci rivolgiamo agli italiani. Di cui molti dissentono. Ecco, allora, tornando a quello che è successo per queste elezioni, io ci vedo due elementi. Innanzitutto e fateci caso, non abbiamo avuto nessun favore, niente. Quindi questo qua già secondo me è un messaggio che la dice lunga, perché dovunque poteva esserci un dubbio, la bilancia ha sempre andata dalla parte sfavorevole a noi, e questo qua già è un qualcosa che bisognerebbe, no, capire che significa. Adesso abbiamo questa situazione di essere presenti benissimo nel distretto di Italia centrale. Diamo un significato importante a questa cosa. Mi aggancio a quello che è stato detto poco fa. Noi dobbiamo dimostrare in questa circostanza il potenziale di democrazia sovrana e popolare. È un voto che ha un significato diverso da quello che avrà il voto per gli altri partiti, proprio per come siamo arrivati a questa situazione e quello che c'è dietro al contrasto che viene fatto a questa forza politica. Per cui è un voto importantissimo, faccio appello a tutti gli elettori d'Italia centrale, le quattro regioni rappresentate, perché noi voteremo per appunto dare forza per diciamo contrastare questa azione. Sarà un segnale molto importante e forte che va dato. Capisco e mi dispiace per gli elettori delle altre regioni dove non siamo presenti, a me non piace l'idea del non voto e non so che dire, io direi, io fossi là andrei là e scriverei sulla veta di, sulla scheda DSP, quindi non sono astensionista ma ho votato DSP anche dove non c'è. Questa è una cosa che farei io personalmente, ma d'accordo. Sì, per Lorenzo, dire...
Scusa Lorenzo, facciamo propria di tutti questa tua idea formidabile, perché però vorrei aggiungere addirittura una cosa. Allora, oggi mi ha scritto, ieri anche, delle persone ci hanno scritto, ci hanno detto ma io sono in Piemonte, a Torino, non posso votarvi, cosa faccio? Io gli ho detto, voi fate due cose. Uno, andate a votare e scrivete Democrazia Sovrana Popolare. Vale poco, ma intanto lo scrivete. Poi fate un'altra cosa. Ma ormai l'Italia è fatta di uno spostamento di persone, gente che studia, gente che lavora. Ogni nostro elettore nelle parti d'Italia che non può votarci fa il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che doveva fare andando a votare. Si adotta una, due, tre, quattro, cinque persone che conosce, gli spiega il nostro programma. Queste persone chiaramente devono abitare nella circoscrizione centro, quindi devono abitare nelle Marche, in Umbria, in Toscana, nel Lazio. Ognuno di voi ha un'agenda telefonica, guarda, li conosce e si promette di convincere, non uno, quindi non a sostituire il suo voto che non c'è, ma a far votare tanta altra gente. Dobbiamo costruire una campagna che ci consenta davvero di avere un grande risultato, perché è la potenzialità nostra. Guardate, tutta questa disattenzione mediatica nei nostri confronti ha un senso. L'altro giorno chiedevo a un telegiornale, ho detto ma caspita, non mi fate più venire. Mi ha detto no, guarda, c'è la par condicio. Ma come c'è la par condicio? Santoro è andato nell'ultimo mese in televisione tutte le sere per un'ora. Santoro va addirittura prima della Schlein. Non è che mi sia molto simpatica la Schlein, ma bene o male fa parte di un partito che ha una certa rilevanza numerica, no? Santoro va più volte, abbiamo fatto un calcolo di quanto è andato Santoro. Santoro è andato in televisione nell'ultimo mese quanto Marco Rizzo in tutta la vita, anzi forse un po' di più.
Sì, è proprio così. Sì. Ma vorrei precisare, prima di dare la parola a David Colantoni, vorrei precisare una cosa. Fate attenzione a non dare il voto a liste guidate da personaggi che chiedono addirittura che venga Mario Draghi a commissariare il nostro paese. Un voto ad una lista simile, quando anche ci fosse al proprio interno, diciamo, qualche utile idiota, buono per mascherare la realtà, che i rapporti di forza parlano chiaro, ecco, quello è un voto che vale doppio in negativo, perché viene preso con l'inganno a una persona che combatte per cambiare e utilizzato per stabilizzare le persone che noi invece fieramente detestiamo. Ecco, quindi fate molta attenzione
a quelli che tu hai chiamato utili idioti, Francesco.
Forse non sono utili.
Appunto, bisogna vedere se sono solo idioti o se è una roba preparata. Però nel caso io sono pronto a scommettere, poi ne parleremo ampiamente, adesso non gli facciamo pubblicità, ma ne parleremo ampiamente. Se fossero in buona fede, verranno verrebbero massacrati in quelle liste, perché porterebbero i loro voti e le preferenze a chi ha la gestione di quelle liste, e quindi porterebbero solo acqua, come si dice, con le orecchie a piani che non sono, almeno formalmente, non sono neanche loro. Ma di questo parleremo il 10 di giugno e ci divertiremo.
Sì, no,
noi abbiamo un successo, Francesco, Renzo, Davide, abbiamo un successo perché alla fine ci siamo. Quindi quello che vale Democrazia Sovrana Popolare, e in quella circoscrizione ci siamo io e te, oltre a Enzo, è una bellissima lista, no? Ma ci siamo, e quindi faremo vedere quanto valiamo. Non ci inviteranno nelle televisioni, vedrete, non ci inviteranno da nessuna parte, però noi valiamo quella roba lì, probabilmente molto di più, e dopo ci divertiamo.
Bene, insomma, e poi è importante ringraziare tutti i nostri militanti, dirigenti che hanno permesso a Democrazia Sovrana Popolare di essere presente a questa elezione. Lo ripetiamo, siamo gli unici che sono riusciti, senza l'aiuto di nessuno, a arrivare al traguardo. Santoro non fa testo perché palesemente è un uomo sostenuto dagli stessi poteri che fa finta di contrastare ogni sera in televisione su tutte le principali testate. David, torniamo un attimo con te a parlare di guerra. Si parla di queste esercitazioni di bombe nucleari tattiche e fanno tutte le verginelle gli intellettuali occidentali, dice oddio è un irresponsabile Putin, ma cosa farà mai questo bruto? Ecco, però insomma non so se sono bipolari, se sono matti, se recitano, ma diciamo questa esercitazione è il risultato delle continue provocazioni dei bellicisti occidentali, no? Il dibattito russo su questi temi è un po' più serio di quello occidentale. Davide.
Il dibattito russo. Mi senti?
Sì, signora, sì, prego.
C'è poca linea. No, il dibattito russo, diciamo, ha vari aspetti, ha varie sfaccettature. Ci sono anche dei momenti ugualmente, diciamo, esagerati nel dibattito russo. Però la questione delle bombe tattiche nucleari, cioè io delle bombe tattiche nucleari, io invito i nostri spettatori di digitare su Google bombe tattiche nucleari, Stati Uniti. Le bombe tattiche nucleari sono state, diciamo, professate negli anni 2016, 2017, 2015 dagli Stati Uniti. È il Pentagono che ha ritirato fuori la questione delle bombe tattiche nucleari dicendo che andavano utilizzate in casi particolari. Insomma, si è andata a fare una ricerca. Per alcuni anni gli Stati Uniti hanno, diciamo, foraggiato la questione delle bombe tattiche nucleari. Quindi quella russa è in realtà una risposta di tipo tattico strategico a una dottrina americana che è, diciamo, stata portata avanti appunto pochi anni fa sotto la presidenza Trump, per la precisione, ma Trump è ininfluente che ci fosse Trump presidente nel momento in cui si professava, diciamo, l'utilizzo delle bombe tattiche nucleari negli Stati Uniti, in quanto, diciamo, il potere militare negli Stati Uniti è un potere, se non altro, parallelo ai poteri politici civili. E quindi, diciamo, questa è la questione. Quindi chiaramente la Russia, se gli europei, gli occidentali non continuassero in questa escalation, che è un'escalation di totale incapacità proprio di valutare il reale, cioè qui ci troviamo di fronte a una serie di capi di Stato che non sono minimamente in grado, che hanno proprio una carenza, un blackout di immaginazione, e quindi non riescono a immaginare la conseguenza delle proprie azioni. Solitamente le persone che hanno questo tipo di blocco immaginativo sono quelli che fanno gli incidenti nelle autostrade quando guidano, cioè chi ha questo tipo, chi non immagina l'istante dopo, solitamente è quello che poi guida a 300 km orari nell'autostrada e finisce sfracellato su un palo. e le classi dirigenti occidentali in questo momento, che non dirigono un bel nulla, ma sono delle marionette di poteri non eletti democraticamente, che però ratificano scelte, diciamo, fatte da quei poteri, sono esattamente dei personaggi inconsapevoli che guidano a 300 km orari in una autostrada piena di altre macchine, e quindi rischiando di provocare l'incidente catastrofico in cui periranno essi stessi, ma purtroppo, diciamo, coinvolgeranno nella tragedia tutti quelli che sono in strada in quel momento. Questo è il discorso. Quindi se l'Occidente dovesse spingersi ancora in questa retorica della sconfitta strategica della Russia, del tentativo di destabilizzazione della Russia, tutte queste cose che si stanno facendo, si avvicina sempre di più la possibilità che in Russia la tenuta dell'equilibrio e di una linea moderata inizi a deformarsi sotto la spinta di queste pressioni, e quindi noi ci troveremmo assolutamente nel pericolo che possa scaturire un incidente di tipo nucleare, il quale poi ovviamente darebbe via a una serie di effetti a reazione a catena di cui non possiamo nemmeno osare immaginare la loro vastità, cioè, ecco, come diceva Marco Rizzo, moriremmo tutti, insomma, e ci stiamo avvicinando a questo. Io, tra l'altro, adesso in questo momento, fra due giorni, parto per Torino per presentare un libro proprio sulla questione militare, che è questo qui, te lo faccio vedere.
Ecco, poi quando lo presenteremo da noi.
Sì, vabbè, quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia, in cui racconto come il Pentagono dal 1991-92 abbia praticamente commissariato l'Ucraina. Non è assolutamente vero che la NATO addestra gli ucraini dal 2014, la NATO addestra gli ucraini dal 1992, tanto è vero che le truppe ucraine sono state presenti per 20 anni in Kosovo per imporre alla Serbia, che ha subito un bombardamento NATO, la secessione del Kosovo e la formazione di uno Stato musulmano all'interno di un suo territorio storico, quando la stessa Ucraina poi ha fatto una guerra civile, un massacro incivile piuttosto, contro una parte, diciamo, della propria popolazione che non voleva un paese indipendente, ma voleva una regione con un certo grado di autonomia. Quindi la stessa Ucraina è andata a imporre mano militare la secessione alla Serbia e poi invece ha massacrato i propri cittadini per impedire una secessione come quella che è andata a imporre. Oppure l'Ucraina è stato il terzo maggiore contingente militare nell'invasione e nell'occupazione dell'Iraq, terzo maggiore contingente, una cosa completamente scomparsa dal dibattito pubblico, che ci fa capire che anche in questo caso l'Ucraina è andata a fare ciò che oggi vorrebbe che non le fosse fatto. E quindi, insomma, ci sono svariati corticircuiti che partono da molto lontano e oggi siamo arrivati ai nodi, al pettine, che stanno provocando queste drammatiche conseguenze in cui siamo immersi ormai e che potrebbero prendere il sopravvento e portarci veramente nella tragedia, in una nuova tragedia come la seconda e la prima guerra mondiale.
Ecco Marco, oggi non è un giorno come un altro, oggi è il 9 maggio, è il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ecco, un uomo, l'uccisione di Aldo Moro certamente ha segnato profondità, diciamo, la storia del nostro paese, forse dell'Europa tutta, perché forse con Moro vivo magari l'Europa non avrebbe preso questa piega. Queste elezioni europee, al di là della possibilità di eleggere o meno, che poi, insomma, l'elezione è solo il momento finale di una battaglia che è prevalentemente culturale, di pensiero, servono per far passare alcuni temi, per spiegare alla gente che ci sono delle posizioni che vengono difese in maniera organica da gruppi composti da avanguardie che sanno precisamente cosa fare e cosa proporre. Ecco, per questo vi invito ad ascoltare il secondo servizio che chiarisce un po' alcuni degli aspetti della nostra proposta politica anche in vista delle elezioni europee. Prego, Michael.
Democrazia Sovrana Popolare si presenterà nella circoscrizione del Centro Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il simbolo del partito di Francesco Toscano e Marco Rizzo apparirà di conseguenza sulle schede in Lazio, Marche, Toscana e Umbria, dove ci sono in gioco complessivamente 15 seggi. A livello geopolitico, Democrazia Sovrana Popolare si pone in un'ottica multipolarista come forza antisistema che vuole la rottura con NATO, Euro e Unione Europea, in quanto considerati strumenti accessori del globalismo morente. A livello di politica interna, ritiene prioritario il perseguimento della giustizia sociale ed è favorevole a interventi statali nell'economia per frenare le pulsioni distruttive tipiche del capitalismo finanziario. A livello culturale denuncia le distorsioni della sedicente scienza, che in realtà tutela i vantaggi delle case farmaceutiche nonché dei soggetti che traggono profitto dalla narrazione del cambiamento climatico esclusivamente di origine antropica. E difende più in generale una concezione dell'essere umano oggi minacciata dal transumanesimo e dalla dissoluzione dell'identità propugnata dalle estremizzazioni di stampo gender.
Ecco Marco, mi è sembrato importante racchiudere in un rapido servizio i punti salienti della nostra proposta politica affinché la gente sappia per cosa va a votare. Ecco, perché noi veniamo da un lungo periodo nel quale le persone venivano per lo più manipolate da contenitori molto confusi, no? Dai 5 Stelle, ma lo stesso Salvini, dove si tenevano dentro proposte senza capo né coda che poi andavano alla spicciolata a prendere segmenti di elettorato confuso e manipolato. Ecco, noi non vogliamo manipolare nessuno, cioè noi vogliamo soltanto dare forza politica a quelli che credono nell'impostazione coerente, non ambigua, non fraintendibile che ci siamo dati.
Libro volume, la ragione di una scelta che di fatto è il nostro programma. Abbiamo anche esplicitato col congresso di gennaio. Questo servizio è fatto bene, spiega la nostra avversione al mondo unipolare, chiede la sovranità del nostro paese, parla delle proposte anche economiche e sociali, del ruolo dello Stato, parla dell'analisi che noi facciamo, perché noi analizziamo la proletarizzazione del ceto medio, teorizziamo l'unità delle forze del lavoro, quindi la classe operaia, la classe lavoratrice, il ceto medio, le partite IVA, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, le piccole e medie imprese. Cioè stiamo parlando del corpo vivo del paese, stiamo parlando di una proposta politica che arriva al 90% della popolazione. E da questo punto di vista abbiamo messo in piedi un'ipotesi teorica e spero anche organizzativa nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che davvero può guidare il nostro paese. Certamente io non lo vedrò, lo vedrai tu, io sono felice. Posso però sottolineare in questo servizio una cosa che ti dissi già più volte. Assieme a Marco Rizzo in questo servizio, che si vede chiaramente, c'è un tizio che assomiglia a Francesco Toscano, perché una volta ha la barba, una volta ha la barba con gli occhiali, una volta è completamente glabro. Cioè, tu ti metti in modo, no, da non farti riconoscere. Questo è un problema. No, ma davvero, bisogna dirlo all'elettorato. Una volta
così poi un giorno diremo ci siamo fatti riconoscere.
Noi dobbiamo riconoscere Francesco Toscano perché è il nostro presidente. Quindi, come dire, dobbiamo riconoscerlo e votarlo. Ricordatevi che per votare, dato che tutti dicono voteremo Rizzo e Toscano, ecco, io preferisco che non sbaglino e votino Enzo Pennetta. Però quello che bisogna dire è che se voti due maschi ci deve essere in mezzo una donna, se no le preferenze sono annullate, capite? Quindi se vogliamo votare Rizzo e Toscano, ma principalmente Toscano, dobbiamo fare in modo che ci sia una donna in mezzo, il nome di una donna, se no saltano le preferenze. Facciamo attenzione a questo, perché questa formidabile leadership che stiamo costruendo per il futuro, no? Perché è logico che questa roba qua, se comincia a funzionare, funzionerà tra qualche anno. Io vorrò la sala con la piastra intitolata, mi basta questo. Ecco. Però davvero stiamo facendo una cosa importante e sono davvero contento di stare con voi.
Ah, no, guarda, io ho gli stessi tuoi sentimenti. Poi oramai, insomma, non è più un giorno perché noi ci siamo incontrati proprio nel maggio di 2 anni fa. Ecco, ti ricordi? Eravamo lì quella splendida cornice di Terrazzo
Piazza Nuova.
Borromini. Ecco, insomma, era una giornata calda pure. Beh, insomma, sembrava come dire un incontro come tanti. Invece, poi è nato una solidarietà umana e politica che ci ha portato a fare molta strada e altra ne faremo. Enzo, non ti vorremmo tirare fuori da questo scambio di amorosi sensi, potresti avere, diciamo, no, un pizzico di gelosia, quindi ti vogliamo inserire in questo abbraccio metaforico. Ecco, a parte gli scherzi, noi siamo riusciti a costruire un'area di pensiero intorno ad una proposta politica e io sono convinto che le nostre posizioni abbiano presa nella pubblica opinione e forse anche per questo non ci fanno parlare, perché sanno che i nostri argomenti possono essere pregnanti, ma fino a quando potranno tenerci la bocca chiusa?
Allora, noi siamo gli unici che hanno un programma. Hai nominato le ragioni di una scelta, lo stesso manifesto che abbiamo presentato ieri. Questo gli altri non ce l'hanno. La questione è semplice. Hai fatto caso, tutti i partiti, prima stavo seguendo, no, la rievocazione dei vari 30-40% che ci sono stati, e Salvini, e i 5 Stelle, quindi Conte o Di Maio prima, e poi dopo adesso la Meloni, e poi c'era stato Renzi. In realtà questi consensi sono costruiti sulle persone. Cioè, in pratica, nessun partito ha un programma vero perché non c'è nessuna idea dietro. Sono tutti quanti partiti persona, sono degli influencer, sono delle ferragne, va bene, che intorno al nome del leader raccolgono il consenso perché in quel momento il leader è quello che fa l'influencer meglio degli altri. DSP è un'altra cosa. DSP si presenta appunto con un programma che è declinato su tutti gli argomenti interni, internazionali, sociali, economici, e quindi, diciamo, chi ci sta dentro sa che ha quella bussola, quella stella polare verso cui muoversi e con cui orientarsi. Guardate, queste cose non ce l'ha nessun altro. Ecco perché poi cosa fanno questi in campagna elettorale? Cioè, litigare su Vannacci fa comodo a tutti. Fa comodo alla Lega, ma fa comodo anche al PD e fa comodo ai 5 Stelle e a tutti quanti gli altri. Perché che bello litigare su Vannacci e non affrontare i problemi, non affrontare il vuoto pneumatico di idee che questa gente ha. Non hanno una visione del futuro, non hanno un progetto di nulla. D'accordo? Quindi è chiaro che quando arriva Democrazia Sinistra Popolare si capisce che è un'altra storia. Ecco perché, secondo me, ha sicuramente una grandissima capacità di far presa. Ultima cosa che vorrei dire è vero, no? Questa amicizia che unisce sempre te e Marco, ma attenzione, all'interno di Democrazia Sinistra Popolare c'è anche questo aspetto, c'è cioè un rapporto umano, un'amicizia, cioè un'umanità. Che se si respira un'aria diversa. Ecco, se tutto questo cresce insieme è irresistibile, cioè ti viene voglia di entrarci dentro. Va bene? E quindi sono molto fiducioso. Sapete il motivo per cui ci fanno tutti quanti questi sgambetti, tutti quanti questi bastoni fra le ruote, perché appunto c'è un'unicità, va bene, che negli altri partiti non c'è. E tu puoi continuare a votare gli altri partiti solamente se metti fuori una possibilità come questa e non la fai vedere, non la fai conoscere, ma noi abbiamo una testa dura e ci faremo vedere, conoscere e, come dice Marco, alla fine arriveremo.
Sì, io la penso come te anche perché di agguati ne subiamo in continuazione, di gente che diciamo, non costruisce niente, che è stata accolta nel nostro partito, rispettata, insomma, valorizzata, e poi però insomma, ogni asino, per quanto possa sentirsi cavallo, alla fine raglia, ma insomma, non si rendono conto che si distruggono da soli, si disintegrano questi personaggi, perché Democrazia Sovrana Popolare è una realtà che non può essere disarticolata, possono essere solo schiacciati e ridotti in polvere quelli che pensano di insinuarsi per provare a far esplodere Democrazia Sovrana Popolare dall'interno, ecco, ci hanno provato in tanti e si sono tutti bruciati le mani in maniera molto importante. Vi voglio fare vedere una foto che mi è appena arrivata da Roma. Ecco, questa è la manifestazione oceanica, mi pare che sia Piazza Cavour, non so dove sono, come aiuterete voi, di Calenda in favore dell'Ucraina. Ecco, insomma, sono davvero una folla imponente. Ecco, mi auguro che abbia più o meno gli stessi voti di quelli che sono scesi a manifestare.
Sono i parenti quelli,
insomma, no, questa no, è la grande manifestazione.
Sono i portaborse quelli.
Siamo una tristezza, una tristezza atroce. Ora io dico, se questa è la... Ma non è meglio che te ne stai a casa, Calenda, invece di fare queste figuracce. Prego, Davide, non su Calenda, insomma, Calenda. Ecco, su quello che vuoi, a piacere che siamo in conclusione.
No, la fotografia che è arrivata da Calenda mi è sembrato che fosse Santa Maria in Trastevere. È una buona notizia, insomma. Quella foto è una buona notizia perché ci fa capire, ci dà il polso della sensazione... comunque di una pubblica opinione che ha le antenne dritte e sa perfettamente, diciamo, chi è un pagliaccio come Calenda. Rispetto al discorso che stavate facendo, io partecipo, diciamo, a questo grande esperimento che è democrazia popolare sovrana come un intellettuale, un libero intellettuale che si è aggregato a un centro, diciamo, di politica. Ecco, è la mia sensazione, perché io come intellettuale mi sono avvicinato a Democrazia Sovrana e Popolare, in cui tu, Francesco, poi mi hai invitato ad entrare nel consiglio scientifico, diciamo, e io ho accettato molto volentieri questo invito, perché io vedo che oggi c'è, innanzitutto noi ci troviamo di fronte a una crisi della politica, ci troviamo di fronte a un paradigma, a un momento cruciale della storia, in cui questa politica di matrice illuminista, XVIII, XIX e XX secolo, cioè della dialettica pubblica, della res pubblica, rischia di venire spazzata via da nuovi paradigmi. In questo momento la politica occidentale, io l'ho definita in molti miei scritti, una politica ausiliaria di un nuovo potere emergente che ha anche sviluppato, a mio modo di vedere, una sua classe sociale, e mi riferisco al discorso che faceva Marco Rizzo del rapporto fra le classi, che è una cosa fondamentale di cui ormai non si parla più. Questa nuova classe sociale sarebbero i militari professionisti. In America ci sono 18 milioni di veterani. Ora, i veterani hanno costituito il pericolo e la causa maggiore della fine dell'impero romano, prima della Repubblica e poi dell'impero romano. Quindi non c'è nessuna ragione per cui non dovrebbero diciamo, minacciare la distruzione del sistema mondo in cui questa politica che Democrazia Sovrana e Popolare tenta di rianimare potrebbe essere spazzata via. Quindi, come vedo Democrazia Sovrana e Popolare? Perché mi sono avvicinato a Democrazia Sovrana e Popolare? Perché vedo Democrazia Sovrana e Popolare come il rianimatore che sta tentando di riportare in vita una politica in coma profonda. Quindi politica come laboratorio del pensiero, politica come inter homine essere, come diceva Hannah Arendt, cioè essere fra gli uomini. E infatti, quando facevate quel discorso sull'amicizia, questo è un discorso fondamentale: non può esserci politica senza amicizia, da che società significa appunto l'insieme dei soci, degli amici, no? La filia e quant'altro, e anche la koiné, cioè il koinon, il comune, cioè il parlare un linguaggio comune, che però deve avere un substrato che è anche fatto da legami affettivi che si generano proprio dalla condivisione di valori, e poi a loro volta questo legame affettivo sostanzia la capacità esistenziale di difendere questi valori a spada tratta. Voglio chiudere con una nota su, come si chiama quel giornalista di cui parlavate, Santoro. Santoro, ai miei occhi di intellettuale, è un eversore. Perché è un eversore? Perché è una persona che non ha mai parlato del referendum che è stato proposto. È uno di quelli che si è prestato ad oscurare la notizia del referendum. Ora, dato che il referendum è una istituzione della Repubblica fondamentale, chiunque non dia notizia di un referendum indetto a norma di Costituzione sta facendo un atto di eversione contro lo Stato, contro la statualità, contro la sovranità del popolo. Quindi è uno dei tanti eversori che hanno oscurato, diciamo, e hanno avvolto nella tenebra questo atto di profonda atto di democrazia partecipativa, che era quello del referendum, che avrebbe potuto riportare l'Italia a essere un attore primario di questa crisi come grande mediatore diplomatico. L'Italia ha avuto il più grande partito comunista d'Occidente, e questo fatto ha creato un patrimonio di legame con la Russia che è sopravvissuto alla fine dell'Unione Sovietica ed è sopravvissuto alla fine del Partito Comunista. Quindi l'Italia, in virtù di questo antico legame tra i popoli, italiano e russo, poteva veramente con questa crisi diventare un protagonista assoluto diplomatico e portare la pace, diciamo, a risolvere questa crisi. Ovviamente è utopistica come cosa, però diciamo le basi invece sono storiche di questo sogno. E concludo così.
Grazie.
Volevo
Davide.
Volevi
aggiungere qualcosa?
Cosa che ha detto Davide? Francesco, solo una cosa. Davide è stato bravissimo, perché in realtà si è dipinto quello che manca oggi alla politica, la connessione sentimentale col popolo. Noi ce l'abbiamo. Davide l'ha spiegata benissimo. Questo umanesimo significa avere connessione sentimentale col popolo. Questa gente odia il popolo. Chi fa politica nelle istituzioni oggi, in larghissima parte, odia il popolo, detesta il popolo.
D'accordissimo con te, Marco. C'è uno snobismo che tradisce proprio un senso di disprezzo nei confronti delle classi lavoratrici e dell'umanità in generale, che questi presunti ottimati pensano di dover guidare come pecore al pascolo. Va bene, grazie a tutti voi, grazie anche a te Davide per le parole molto generose che hai speso in nostro favore. Grazie a Davide Colantoni.
Un abbraccio a tutti. Vi aspetto a Torino per la presentazione del mio libro. Domenica 12 alle ore 14 nello stand di Arianna T57, Arianna editrice.
Ecco, tutti quelli che possono andare sono invitati a seguire questo importante evento culturale. Ti saluto Marco, a presto.
Ciao Francesco, noi ci vediamo a Modena sabato pomeriggio, poi io sarò a Rovereto a fare il comizio domenica mattina e poi sarò domenica sera a Ostia. Non c'ho l'autista, non c'ho l'elicottero, ma guido bene.
No, questo lo posso assicurare, che non ci si annoia insieme a Marco neanche alla guida. Ecco, diciamo che ha una guida sportiva, ecco, per usare un eufemismo. Intanto saluto e ringrazio Enzo Pennetta.
Ciao Francesco, e aggiungo una cosa. Andate a Torino al Suono del Libro e per la prima volta c'è Visione, esatto. Editore. E ci sarà quindi Demoni in Terra Santa e il mio Agenda 2030, una rivoluzione colorata.
Benissimo. Mi pare che abbiamo detto tutto. Nei prossimi giorni pubblicherò il calendario delle partecipazioni ad una serie di eventi per la campagna elettorale. Sarò presente particolarmente nelle regioni interessate dal voto, naturalmente nelle Marche, nel Lazio, in Umbria e in Toscana. Grazie a tutti voi cari amici per aver seguito anche questa nostra trasmissione. A proposito di libri, vi segnalo l'uscita del nostro ultimo numero del mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, dedicato alla follia psicopandemica. In questi giorni è stato ritirato il vaccino di AstraZeneca, anche in questo caso i cosiddetti complottisti avevano avuto ragione. Acquistatelo, fatelo conoscere, perché non deve calare il silenzio su quello che abbiamo passato, pandemia, storia di un progetto criminale, forse l'analisi più precisa, più chiara rispetto alle diverse questioni che ci hanno visto tutti vittime di una violenza di Stato raccontata come operazione per la salvaguardia della salute della gente. Chi volesse aiutare Visione TV invece, come sempre, può farlo con bonifico PayPal. Vi invito ad essere particolarmente generosi in questo periodo, perché stiamo vivendo una fase di lieve ma certamente superabile difficoltà finanziarie. Invito però il nocciolo duro di Visione TV, quelli che ci seguono, ci apprezzano, apprezzano e vogliono darci forza, a darci una mano in questo momento con bonifico compevole, oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.